redigio.it e la storia continua. Sabato 23 marzo del 2024, settimana 12, giorno 83. Funzione galugu delle tradizioni bustocche e la funzione e di una casa bustocca, poi la storia di Busto e le sue relazioni. Il dramma dal convento di Santa Teresa. Buon ascolto. La storia di Busto e le sue relazioni. Appena un anno dopo, quando San Carlo passò da questa vita per salire al cielo, nell'anno 1588, un morbo mortale invase il borgo e in una sola estate morirono circa 800 persone. E nel medesimo tempo la chiesa di San Giovanni rimane priva del prevosto, di due curati e del sacrista. È questo il morbo che il ferrario chiama pettecchiare. Esso sarebbe scoppiato nel 1586 a Gallarate, dove fu mandato per curarlo il medico Andrea Trevisio, che scrisse un tratterello. Ma lo scrisse in lingua sua. Il Trevisio nel suo opuscolo dà anche l'elenco dei luoghi che maggiormente soffrirono di questo male, tra i quali vi è Busto Arsizio, dove il morbo si sviluppò per due ragioni, e cioè perché abbonda di piscine e perché le abitazioni sono quasi sotterranee. Un altro fatto meraviglioso avvenne nel 1601, anno in cui il sepolcro di San Carlo, per il gran numero dei miracoli, cominciò ad apparire più glorioso e prese ad effluirvi da ogni parte una gran quantità di fedeli. Il 19 agosto di questo anno le case, anche in questo borgo, furono scosse da un terremoto spaventoso, cosicché tutte traballarono. 8 giorni dopo cadde una grande quantità di rugiada che, mutatasi in brina, bruciò tutte le biade minute e principalmente il miglio, il panico e la melighe. E poiché ciò avvenne anche in Italia, in tutta la Lombardia, ne derivò una fame insopportabile. Ma ancora più orribile e difficile a narrarsi è ciò che accade nel secondo mese, da che erano state gettate le fondamenta della nuova chiesa di San Giovanni Battista in questo borgo. Mentre infatti si attendeva con tutto l'impegno alla fabbrica di questa chiesa, il 15 agosto 1609, poco dopo mezzogiorno, una nuvola nerissima e vapori minacciosissimi, rotti da lampi e sette frequenti, riempirono velocissimamente l'aria settentrione e coprirono tutto il cielo. Sorsero poi da ogni parte vortici e venti impetuosi che assalirono alberi e case con tanta furia che poco mancò che ogni cosa fosse gettata al suolo. Pochi degli abitanti riuscirono a fuggire nella chiesa perché la maggior parte erano nei campi o perché le tegole e le travi dei tetti, che strappate dal vento, volavano qua e là e li costringevano a cercarsi un ricovero nel più interno delle case. Cadde finalmente una dirottissima pioggia mista a grandine, tra vento, tuoni e saette, che pareva la fine del mondo. Io e Domenico Carnaghi ci eravamo rifugiati nella chiesa per adempiere al nostro ufficio, come coloro a cui era affidata la cura delle anime, ed erano con noi alcuni pochi, i quali a stento, all'inizio dell'uragano, là erano quasi volatili. Tutti ci eravamo posti sotto la volta di mattone e sebbene un rifugio sembrasse sicuro, Tuttavia temevamo che diventasse il nostro sepolcro. Dico cose vere. Era così grande la forza di quella procella che, con torti battenti assai forti, spezzò e aprì le porte della chiesa, sebbene fossero doppie e tenute chiuse da una solidissima spranga di ferro, e rovesciò anche una grandissima croce di ottone rame posta sulla cima della torre campanaria, che era solidissima e non era mai stata colpita o danneggiata dal fulmine né da altro colpo più potente. Gli alberi più alti o furono divelti completamente o ebbero tutti i rami spezzati. Gli altri, che si erano piegati al vento, rimasero così nudi e scortecciati da sembravi privi di ogni vita. L'acqua poi cadde in così grande quantità che e il borgo e la campagna parevano trasformati in un immenso lago, dal quale si precipitavano con corso rapidissimo verso i luoghi più bassi delle grosse fiumane. Alcuni allora asserirono che questa calamità era dovuta all'invidia del cacodemone, col nome formato grecamente di cacodemone, cacos, cattivo, il cronista intende indicare il demonio in genere, il quale mal sopportava che i bustesi avessero una così bella chiesa a onore di Dio e del suo precursore, e pensarono che Dio l'avesse permessa per provare la fede e la costanza religiosa di questo popolo. Ma forse fu presagio di uno scellerato e pazzo disegno che Enrico IV, re dei francesi, aveva incominciato a mettere in opera per togliere la signoria del Milanese a Filippo III di Spagna, re cattolico. Ma quanto questo disegno era empio e abominevole, così, per grazia divina, non poté essere condotto a compimento e riuscì vano, perché il re Enrico, mentre dopo la coronazione solenne della sposa, visitava sopra il carro i borghi di Parigi e la pompa e l'apparato della città e fu trafitto col ferro da un borgognone e morì nell'anno 1610, poco prima che San Carlo fosse annoverato tra i santi confessori di Paolo V, Pontefice Massimo. Dramma al convento di Santa Teresa. Qualche secolo è trascorso dal 1658, quando a Biuno Inferiore, Varese, ebbe origine il convento di Santa Teresa con la professione di 17 monache che elessero la vita claustrale sotto la regola agostiniana. Anche se quella notizia ci è stata tramandata da un volume di antica storia varesina, quando ci capita di percorrere la via Vincenzo Valder, giunti di fronte alla casa San Giuseppe lavoratore, e ci ritorna in mente proprio in quello stabile era ubicato l'antico convento, la cui cerimonia di apertura fu solennemente celebrata dall'arcivescovo Litta con l'assistenza del prevosto di Varese. La chiesa, come la strada dove fu edificato il convento, venne dedicata a Santa Teresa e successivamente il luogo di culto e il chiostro furono ingranditi a spese di alcuni privati, in modo che l'intero edificio si trovò circondato da fioriti, giardini e alti alberi. Le monache portavano il velo e vestivano camici di lino. Avevano tutto in comune e nessuno di loro poteva possedere alcuna cosa. Le giovani che volevano entrare in convento dovevano inoltrare istanza alla sacra congregazione dei vescovi e le postulanti che venivano ammesse, dopo una rigorosa valutazione, dovevano attendere allo studio. Essere addestrate ai lavori femminili e in pari tempo ricevere una formazione rigidamente religiosa e morale. Il lato negativo di quella prassi stava nel pericolo che qualche genitore senza cuore o per mentalità distorta mettesse la propria figlia con le suore, senza il suo pieno consenso, alla fine di indirizzarla alla vita religiosa. In questo caso, la sfortunata donna, che non si sentiva chiamata e non poteva e non riusciva a fare, come si suol dire, di necessità virtù, diventava una creatura inquieta, infelice e, al limite, una sciagurata monaca di Monza. Ciò purtroppo è accaduto anche nel convento di Santa Teresa, molti anni dopo la sua fondazione, prima ancora che le poche monache rimaste nella comunità di Biumo Inferiore si ritirassero nel chiostro di San Martino. E racconterò questa satira, così come l'ho recepita da un valente scrittore, che negli anni venti operava presso le industrie grafiche del compianto Amedeo Nicola, stimato e benemerito imprenditore varesino. E siamo nel Settecento, è il mese di luglio di un anno non precisato. Le vecchie cronache parlano di vicende di individui in sobrio stile, dedicando poche righe agli eventi degli uomini in lotta con i problemi di tutti i giorni. In una villa, sopra i colli che circondano Varese, si festeggia il fidanzamento di una graziosa ventenne secondogenita del nobile varesino. Passano le carrozze sul vasto viale, tra cedri e magnolie, statue e zampilli che ornano lo spazioso parco. Le comari accorrono con i figlioli in braccio, ma il cancello si chiude e respinge la plebe, curiosa e pettegola, mentre in fondo, dietro le vetrate, si intravedono svelte livree che passano e ripassano. Arrivano gli ospiti e il proprietario della villa, prefetto, perfetto cavaliere, riceve nobili, borghesi, religiosi, invitati alla festosa cerimonia, mentre la padrona di casa, con un breve sorriso di compiacimento, presenta i futuri sposi, felici e sorridenti per il loro amore sbocciato improvvisamente, da qualche mese alla scuola di equitazione. Appartata e visibilmente nervosa, vi è la sorella della fidanzata, una giovane non ancora diciottenne, dalle morbide curve che destano una certa attenzione da parte degli uomini, ma definita dalla madre come una ragazza irrequieta e dalla mentalità piuttosto contorta. Il suo dolce viso è offuscato, quasi tormentato, come se il fidanzamento della sorella creasse in lei un senso di profonda inquietudine. Ciò attira l'attenzione del padre, che da tempo le tiene sotto controllo, avendo preso in considerazione la proposta della moglie di convincere la figlia a entrare in un convento. Quel proponimento non è un segreto per la giovane, convinta che il matrimonio della sorella maggiore significhi però una situazione di rottura con il mondo civile, essendo destinata alla vita monastica indipendentemente dalla sua volontà. Ma la storia non è finita qui, perché prosegue in una prossima puntata. Redigio.it e la storia continua.